Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Fontamara di Ignazio Silone.
Quattordicesima puntata.
Lo sconosciuto, il solito sconosciuto, era stato dunque catturato. Vari giornalisti e alti funzionari dello Stato accorsero nella sedia di polizia dove noi eravamo prigionieri alla prima voce che lo sconosciuto, il solito sconosciuto, fosse stato catturato. Ed esso era un cafone. La polizia aveva cercato lo sconosciuto in città, ma vi è un solo cittadino sconosciuto? Ogni cittadino è tesserato, catalogato, timbrato, sorvegliato, conosciuto. Ma il cafone? Chi conosce il cafone? C'è mai stato un governo che abbia conosciuto il cafone? E chi potrà mai tesserare, catalogare, timbrare, sorvegliare, conoscere tutti i cafoni? Nulla di strano, insomma, che lo sconosciuto, il solito sconosciuto, fosse un cafone. Berardo ogni tanto veniva tratto fuori dalla cella per essere mostrato a qualche nuovo funzionario che voleva interrogare o semplicemente vedere con i propri occhi il cafone, il solito sconosciuto. Alla sera, per precauzione, ci separarono e ci assegnarono a tre celle differenti. Ma nei giorni seguenti tornarono a convocarci assieme per gli interrogatori. Il commissario voleva sapere molte cose da Berardo. Voleva sapere dove fosse la tipografia clandestina, chi fosse il tipografo e se vi fossero altri complici. Ma Berardo non rispondeva. Berardo rientrava le labbra tra i denti e le mordeva fino al sangue per mostrare al commissario la sua inflessibile volontà di tacere. Negli interrogatori Berardo ci appariva sempre più malconcio. La prima volta non aveva che un segno turchino sotto l'occhio destro, ma dopo gli interrogatori seguenti la sua faccia era appena riconoscibile. Le labbra, il naso, le orecchie, le sopracciglia portavano le tracce delle violenze patite. Tuttavia, egli non parlava. Egli non rispondeva alle domande del commissario. Non potendo più stringere le labbra lacerate, stringeva i denti per mostrare al commissario la sua inflessibile volontà di tacere. Una sera ebbi anch'io una chiamata speciale. «Sputa la verità», mi ordinò il commissario. Dissi la verità, ma non mi credette. Fui condotto in un sotterraneo, gettato su un banco di legno e legato, le mani dietro la schiena con cinturini di cuoio. E all'improvviso fu come se cadesse su di me una pioggia di fuoco, come se la schiena si aprisse e vi entrasse del fuoco, come se sprofondassi in un precipizio senza fondo. Quando rinvenni, vidi sul banco il sangue che mi usciva dalla bocca e che faceva sul banco un piccolo rigagnolo. Lo assaporai con la punta della lingua e ne bevvi un po', perché la gola mi bruciava. Il giorno dopo l'avezzanese fu rimesso in libertà. Berardo ed io fummo riuniti nuovamente nella stessa cella, assieme ad un tizio che aveva tutta la faccia d'un poliziotto. Manifestai questo dubbio all'orecchio di Berardo, ma egli mi rispose: «Non me ne importa nulla. Tutto quello che dovevo dire l'ho già detto». Ma quando gli dissi che l'avezzanese era uscito, allora egli ebbe una reazione imprevista. «Ah sì?» disse sorridendo. «Adesso dobbiamo trovare il modo di uscire anche noi. Il gioco vale se dura poco». Ma se era stato facile cominciare il gioco, doveva essere molto più difficile chiuderlo. Quando Berardo disse al commissario che la sua prima confessione era stata un trucco, il commissario si mise a ridere e lo rimandò in cella dicendogli: «O confessi tutto quello che sai o finirai male». La stessa sera Berardo ebbe una nuova chiamata speciale. Le chiamate speciali di Berardo avevano qualche cosa di atroce. Berardo si difendeva. Berardo non poteva ricevere un colpo senza renderlo. Per legargli le mani e i piedi ci volevano 8 o 9 poliziotti. Quella sera egli aveva finto di essersi rassegnato a lasciarsi torturare senza reagire, ma mentre un agente gli stava legando una corda attorno ai ginocchi, gli cadde sopra e con i denti l'afferrò alla nuca, tenendolo così fortemente che gli altri poliziotti dovettero dargli delle martellate alle mascelle per fargli lasciar la presa. e alla fine lo ricondussero in cella, tirandolo per le gambe e le spalle come Cristo quando fu deposto dalla croce. «Lui è fuori ed io sto qui», mi disse Berardo l'indomani. «In fondo, anche lui è un cittadino. Lui adesso magari se la sciala ed io mi sto facendo massacrare per lui. Perché non dovrei raccontare tutto?» Il detenuto, che noi sospettavamo di essere un poliziotto, ascoltava con grande interesse. Quando fummo chiamati nuovamente davanti al commissario, io non sapevo se Berardo facesse bene o male a raccontare tutto quello che aveva appreso dall'Avezzanese pur di essere scarcerato. «Siete disposto a confessare tutto?» domandò il commissario a Berardo. Berardo fece un impercettibile cenno di sì con la testa. Si teneva in piedi a fatica per le ferite che aveva in tutto il corpo. La sua faccia era irriconoscibile. Era ridotto un povero ecce homo. Allora il commissario aprì un tiretto e presentò a Berardo un giornaletto che portava in testa questo titolo a grandi caratteri: «Viva Berardo Viola!» «In questo giornale», disse il commissario, «in questo foglio stampato alla macchia, vi sono alcune notizie sul trattamento che la polizia giustamente vi ha fatto subire dal giorno del vostro arresto ad oggi. Poiché volete confessare tutto, cominciate col raccontare come avete fatto a trasmettere queste notizie dalla vostra cella alla redazione del giornale clandestino». Berardo non rispose. «In questo giornale», proseguì il commissario, «si parla molto di Fontamara. Si parla della deviazione di un corso d'acqua, di un tratturo, della questione del fucino, del suicidio di un certo Teofilo, della morte di una certa Elvira e di fatti simili. È evidente che solo un fontamarese poteva dare simili notizie. Spiegate come questo sia avvenuto». Berardo non rispondeva. Egli guardava come ipnotizzato il giornaletto che il commissario gli aveva posto davanti e in cui c'era stampato il suo nome e quello di Elvira, in cui c'era scritto a grandi caratteri «Viva Berardo Viola». «Parlate dunque», insisté il commissario. «Impossibile, signor commissario», gli rispose Berardo, preso da una strana commozione. «Adesso piuttosto preferisco morire». Il commissario continuò ad esortarlo, ma Berardo era in spirito già altrove. Egli non vedeva più il commissario. Egli non lo sentiva più. Egli si lasciò ricondurre in cella come qualcuno che ha fatto testamento prima di morire. Eppure la lotta non era finita. Nessuno di noi due chiuse occhio durante la notte. Berardo si teneva la testa fra le mani come se stesse per scoppiargli. Decideva di confessare. Si pentiva. Tornava a decidersi. Tornava a pentirsi. Si stringeva la testa con le mani perché non gli scoppiasse. Perché doveva restare in carcere? Perché doveva morire in carcere a 30 anni? Per l'onore? Per l'idea? Ma quando mai lui si era occupato di politica? Così passavano le ore della notte. Così parlava, a me e a sé, Berardo Viola, mentre l'altro cercava di cogliere ogni sua parola. La lotta continuava. «Che senso ha il vivere ora che Elvira è morta? E se io tradisco, tutto è perduto. Se io tradisco», diceva, «la dannazione di Fontamara sarà eterna. Se io tradisco, passeranno ancora centinaia di anni prima che una simile occasione si ripresenti. E se io muoio, sarò il primo cafone che non muore per sé, ma per gli altri». Questa era la sua grande scoperta. Questa parola gli fece sbarrare gli occhi, come se una luce abbagliante fosse entrata nella cella. Mai dimenticherò il suo sguardo, la sua voce in quelle ultime parole. «Sarà», egli disse, «qualche cosa di nuovo, un esempio nuovo, il principio di qualche cosa del tutto nuova». Poi aggiunse, ricordandosi all'improvviso di un fatto assai importante, «fin da ragazzo mi era stato predetto che sarei morto in carcere». Questa persuasione gli diede una grande pace. Egli era steso sul cemento come un albero abbattuto, un albero pronto per il fuoco. Aggiunse soltanto «quando li rivedrai, saluta gli amici». Furono le ultime parole che io udii da Berardo. Al mattino seguente fummo separati definitivamente. e due giorni dopo fui chiamato dal commissario, insolitamente gentile. «Berardo Viola si è ucciso stanotte», mi disse. «Egli si è impiccato alla finestra della sua cella per disperazione. Il fatto è certo. Però nessuno era presente al fatto e manca un verbale. Un verbale è indispensabile. Se tu sei disposto a firmare un verbale in cui si certifica che quel tuo paesano si è impiccato, oggi stesso sarai libero». A sentire che Berardo Viola era stato ammazzato, mi misi a piangere. Il commissario scrisse qualche cosa su un pezzo di carta ed io firmai senza leggerlo. Avrei firmato qualunque cosa, anche la mia condanna a morte. Poi fui condotto nell'ufficio del capo della polizia. «Era lei l'amico del defunto Berardo Viola?» mi chiese. «Signor sì». «Conferma che il defunto aveva sempre manifestato tendenze al suicidio?» «Signor sì». «Conferma che il defunto aveva ultimamente gravi dispiaceri amorosi?» «Signor sì». «Conferma che il defunto era rinchiuso nella medesima cella di lei ed ha approfittato del fatto che lei dormiva per appendersi ad una inferriata?» «Signor sì». «Bravo», mi disse all'uscita il commissario, che aveva assistito all'interrogatorio, e mi offrì una sigaretta. Poi fui condotto nel palazzo di giustizia, nell'ufficio di un giudice, e fu la stessa cantilena. «Era lei amico del defunto Berardo Viola?» mi chiese il giudice. «Conferma che il defunto aveva ultimamente gravi dispiaceri amorosi? Conferma che il defunto era rinchiuso nella medesima cella di lei ed ha approfittato del fatto che lei dormiva per appendersi ad una inferriata?» «Signor sì, signor sì, signor sì». Anche lui mi fece firmare la carta e mi licenziò. A mezzogiorno fui rimesso in libertà, accompagnato alla stazione e caricato sul treno con foglio di via obbligatorio. Il resto lo potranno raccontare mia madre e mio padre. Quando arrivò a Fontamara, la maggior parte delle cose che mio figlio poté raccontare noi le avevamo già sapute dal solito sconosciuto. Per la vecchia Maria Rosa la notizia era stata terribile, ma come prevista. Durante tutta la notte Fontamara risuonò dei suoi lamenti. «Povero figlio mio!» gridava. «Perdonami se ti misi al mondo con un destino così duro, e che la povera sposa tua mi perdoni se facendoti la promessa decise anche la propria rovina!» Numerose donne attorniavamo la desolata madre sedute sulle pietre poste davanti alla sua grotta e recitavamo le preghiere dei morti. «Egli è finito come suo nonno!» si lamentava e piangeva Maria Rosa. «Quante volte non era stato avvertito! Fin da ragazzo gli era stato detto: i Viola non muoiono a casa come gli altri cristiani. Nessuno sa perché, ma essi non muoiono di tosse o di febbre. Essi non sanno stare a letto. Essi non sanno stare vicino al camino. Essi non sanno stare sulle sedie. Nessuno ha mai saputo perché». C'era tra noi donne anche Maria Grazia, l'infortunata giovane che fu strapazzata dagli uomini della legge quella sera che vennero a esaminare Fontamara, e raccontava il pellegrinaggio e la pia morte di Elvira. In principio nessuno aveva potuto capire per quale colpa Elvira avesse voluto prendere parte a un faticoso pellegrinaggio di penitenza assieme a Maria Grazia, e alcuni credettero che fosse soltanto per accompagnare la sua amica. Ma quando, dopo un'intera giornata di strada a piedi, dopo la ripida, sassosa, polverosa valle di Forca Caruso e dopo la lunga gola di San Venanzio, le due giovani entrarono nel santuario della Madonna della Libera, Maria Grazia capì subito il senso del pellegrinaggio di Elvira. «Santissima Vergine Maria», disse Elvira appena arrivata alla presenza dell'immagine sacra, «io ti chiedo una sola cosa, d'intercedere per la salvezza di Berardo. In cambio ti offro l'unica povera cosa che possiedo, la mia vita. Te l'offro senza esitazione, senza rimpianto, senza sottintesi». Aveva appena terminato di pronunziare queste parole che Elvira fu colta da altissima febbre. Cominciò a bruciare come una fascina di rami secchi cui fosse stato improvvisamente appiccato il fuoco. «Ti offro la mia vita», ripeté Elvira all'immagine sacra, e sentendo che la sua offerta era stata accettata, aggiunse con voce più sommessa chiedo soltanto la grazia di morire a casa mia. E quella grazia dalla pietosissima Vergine le fu concessa. Tornò a casa, mise in ordine le poche cose sue, affidò il padre infermo a una zia, si mise a letto e morì. «E Berardo si è salvato?» mormorò una donna. «Forse», rispose la vecchia Maria Rosa, «nessuno può sapere». «Strana salvezza morire in carcere», disse l'altra sottovoce. «Nessuno può sapere», ripeté la madre. «Il povero figlio mio, che non era nato per la proprietà, voleva ad ogni costo diventare proprietario. Egli, che non aveva mai saputo stare su una sedia, voleva mettere casa. Egli, che non aveva mai tollerato le ingiustizie, egli che era nato per gli amici, voleva farsi soltanto i fatti suoi. Io sono sua madre e non posso ripetervi le parole incredibili, le parole sacrileghe che egli mi disse prima di partire per Roma. Pur di riuscire, egli era veramente disposto a tutto, per amore di una donna. La morte della donna forse l'ha salvato. Strana salvezza morire in carcere», ripeté l'altra tra le labbra. «Nessuno può sapere», continuò la madre con voce di collera. «Forse la salvezza di Berardo è stata di essere restituito al suo destino. La salvezza dei Viola non è mai stata della stessa specie degli altri cristiani. I Viola non muoiono come gli altri. Essi non muoiono di tosse o di febbre col vaso pieno di piscio sotto il letto. Essi non sanno stare a letto. I vostri vecchi non vi hanno mai raccontato come morì suo nonno? E del padre nessuno ha mai saputo come sia morto». «Cos'è adesso questa storia del foglio che si dovrebbe stampare?» domandò la Limona. «È una nuova stranezza», rispose una ragazza. «L'ho sentita raccontare da Scarpone, ma non ci ho capito nulla. Quando le stranezze cominciano, io dissi, chi le ferma più? Lasciamo però queste cose agli uomini». Mio figlio arrivò proprio nel momento in cui eravamo riuniti in una diecina di persone attorno ad una scatola ed altro materiale che il solito sconosciuto ci aveva portato per fare il giornale dei Cafoni. Anzi, il primo giornale dei Cafoni. Sulla scatola c'era scritto «Poligrafo». Noi avevamo innocentemente piazzato la scatola sul tavolino di Marietta in mezzo alla via e attorno ad essa discutevamo sul giornale da fare. Una diecina di persone, come ho già detto. Era una stranezza e non ci rendevamo conto. C'era Maria Grazia, che aveva la calligrafia più chiara e avrebbe dovuto scrivere il foglio. C'era Baldissera, che conosceva la grammatica e gli apostrofi. C'era Scarpone, al quale il solito sconosciuto aveva spiegato il funzionamento della scatola. La prima discussione l'avemmo sul titolo da dare al giornale. Baldissera voleva un titolo di quelli come si usano in città, il messaggero, la tribuna o qualcosa di simile. Mascarpone, che aveva ereditato le maniere di Berardo, gli impose di tacere. Il nostro non è un giornale imitazione. Prima di questo non è uscito nessun altro giornale, decise Scarpone. Michele propose un buon titolo, La Verità, che voleva dire molto. Ma Scarpone arricciò il naso. «La verità», disse. «Chi conosce la verità?» «Non la conosciamo, ma vogliamo conoscerla», rispose Michele. «E quando l'avrai conosciuta», gli rispose Scarpone, «con la verità ci farai il brodo?» Era questo il suo modo di ragionare. Lo surdo ebbe anche una buona idea. «La giustizia». «Ma tu sei pazzo», gli osservò Scarpone. «Se la giustizia è sempre stata contro di noi». Da noi la giustizia ha sempre significato i carabinieri. Avere a che fare con la giustizia ha sempre significato avere a che fare con i carabinieri. Cadere in mano alla giustizia ha sempre significato cadere in mano ai carabinieri. «Ma io intendo la vera giustizia», rispose inviperito lo surdo. «La giustizia è uguale per tutti. Quella la troverà in paradiso», decise Scarpone. Cosa gli si poteva rispondere? Marietta propose come titolo del giornale La tromba dei Cafoni, ma nessuno discusse la sua proposta. «Che fare?» disse Scarpone. «Dobbiamo fare il titolo», gli rispose Marietta. «Fa anche tu una proposta». «La mia proposta l'ho fatta. Che fare?» Ci guardammo in faccia sorpresi. Ma non è un titolo, si azzardò ad osservare Baldissera. Non è un titolo. Noi abbiamo bisogno d'un titolo da scrivere in testa al giornale, capisci? Con bella calligrafia, capisci? Ebbene, scrivici in testa al giornale, con bella calligrafia, che fare? Rispose Scarpone. E così sarà un titolo. Ma è un titolo che farà ridere, obiettò ancora Baldissera. Se una copia del nostro giornale arriverà a Roma, chiunque lo vedrà si metterà a ridere. Scarpone si infuriò. Il giornale doveva essere un giornale di cafoni, il primo giornale dei cafoni, un giornale scritto a mano. Tutto ciò che potevano pensare a Roma gli era indifferente. Baldissera finalmente si convinse. Fu dunque approvata la proposta di Scarpone. Mentre Maria Grazia si mise a scrivere il titolo del giornale, si passò alla discussione sul primo articolo. Maria Grazia scriveva con la testa inclinata su una spalla, come una scolaretta, e tutto sembrava un gioco di bambini. Strano, pensavo tra me, strano, quante novità in una volta. Zompa propose: «La prima notizia deve riguardare, sarete tutti d'accordo, questo. Hanno ammazzato Berardo Viola». Scarpone fu d'accordo, ma propose un'aggiunta. «Hanno ammazzato Berardo Viola. Che fare?» «C'è nel titolo che fare?» osservò Michele. «Non basta», rispose Scarpone. «Bisogna ripeterlo. Se non si ripete, il titolo non vale nulla. Anzi, è meglio levarlo. Che fare? Bisogna ripeterlo in ogni articolo. Ci han tolta l'acqua. Che fare? Capite? Il prete si rifiuta di seppellire i nostri morti. Che fare? In nome della legge violano le nostre donne. Che fare? Don Circostanza è una carogna. Che fare?» Allora tutti capimmo l'idea di Scarpone e fummo d'accordo con lui. Un'altra piccola discussione ebbe luogo sul nome di Berardo. Baldissera pretendeva che si dovesse scrivere Viola con due L, mentre Michele riteneva che una dovesse bastare. Però Maria Grazia dichiarò di poter scrivere in modo che rimanesse dubbio se si trattasse di una o di due L, e così la discussione ebbe termine. Quando mi accorsi che non c'era più nulla da discutere, lasciai la compagnia e me ne andai a casa, per stare un po' da solo con mio figlio, perché credevo di averlo perduto e l'avevo ritrovato. Era di sera tardi quando venne da me Scarpone a portarmi un pacco di 30 copie del giornale Che Fare, affinché le andassi a distribuire a San Giuseppe, dove avevo molti conoscenti. Il giorno dopo gli altri fontamaresi avrebbero distribuito il giornale negli altri villaggi vicini. In tutto ne erano state fatte 500 copie. Quando mia moglie vide i fogli, fece una smorfia di diffidenza. «Adesso diventiamo anche noi come Innocenzo la legge che distribuisce i fogli», mi disse. «C'è il nome di Berardo». Io mi scusai, non per altro. «Quando le stranezze cominciano», ribatté mia moglie, «nessuno le ferma più». «Hai ragione», io ripetei, «non è il nostro mestiere, ma c'è il nome di Berardo, solo per questo». A San Giuseppe abita la famiglia di mia moglie, e per festeggiare la liberazione di mio figlio ci venne l'idea di andare a San Giuseppe tutti e tre. Fu la nostra salvezza. Infatti, vi andammo nel pomeriggio e in una mezz'ora feci la distribuzione del giornale alle persone che incontrai per strada. Verso le 9, dopo aver mangiato la minestra e bevuto un bicchiere coi parenti, riprendemmo la via di Fontamara. A metà strada sentimmo alcuni spari, lontani. «Che festa è?» domandò mia moglie per poter indovinare da quale villaggio venissero gli spari. Era difficile dire che festa fosse. San Luigi era passato e Sant'Anna non era ancora arrivata. Proseguendo oltre, gli spari divennero più frequenti. «Si direbbe che gli spari vengano da Fontamara», osservai. Passò in quel momento un carrettiere di Manaforno che veniva dalla direzione di Fossa. «Ehi, fontamaresi!» ci gridò senza arrestarsi. «A Fontamara c'è la guerra!» Noi continuammo ad andare avanti. «La guerra? Perché la guerra?» ci chiedevamo tra noi. «La guerra tra fontamaresi è impossibile», ci dicevamo tra noi. «La guerra dell'impresario contro Fontamara? Di nuovo, ma perché?» Ogni tanto gli spari si interrompevano, ma poi riprendevano più fitti. Proseguendo, divenne più chiaro che gli spari provenivano da Fontamara e che si trattava di colpi di moschetto. «Che fare?» ci chiedemmo tra noi in preda allo sgomento. Era la domanda di Scarpone. «Che fare?» Ma la risposta era più difficile della domanda. Intanto continuavamo ad andare avanti. Nell'incrocio tra la via di Fossa e quella di Fontamara ci si parò innanzi Pasquale Cipolla. «Dove volete andare? A Fontamara! Siete pazzi!» ci gridò Cipolla e riprese la sua corsa verso Fossa. Noi ci mettemmo a correre dietro di lui. «Ma che succede a Fontamara?» gridavo io dietro Pasquale Cipolla. «Perché tutti questi spari?» «È la guerra! È la guerra!» rispose Cipolla. «La guerra contro i cafoni, contro il giornale!» «E gli altri cosa fanno?» domandai. «Chi ha potuto si è salvato, chi ha potuto è scappato!» rispose Cipolla senza fermarsi. «Scarpone è scappato?» domandò mio figlio. «Pace all'anima sua!» rispose Cipolla facendosi il segno della croce. «Venerdì Santo è scappato?» «Pace all'anima sua!» rispose Cipolla ripetendo il segno della croce. «E Pilato?» domandai. «Ha preso la via della montagna.» «E Michele Zompa?» «Ha preso la via della montagna.» «E il generale Baldissera?» «Pace all'anima sua.» «E chi altro è morto?» Da lontano sentimmo uno scalpitio di cavalli venire verso di noi. Potevano essere i carabinieri di Pescina che accorrevano a Fontamara. Ci buttammo perciò in mezzo ai campi. Nell'oscurità perdemmo di vista Pasquale Cipolla. Né avemmo più notizie di lui. Né abbiamo avuto più notizie degli altri, di quelli che morirono e di quelli che si salvarono. Né della nostra casa, né della terra. Adesso stiamo qui. Per mezzo del solito sconosciuto, col suo aiuto, siamo arrivati qui, all'estero. Ma è chiaro che non possiamo restarvi. Che fare? Dopo tante pene e tanti lutti, tante lacrime e tante piaghe, tanto odio, tante ingiustizie e tanta disperazione. Che fare?
Questa era dunque l'ultima puntata di Fontamara di Ignazio Silone, letta da Marco Cavalcoli per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio e la regia di Luigi Iavarone, da riascoltare su RaiPlayRadio.it. Cosa accadrà da lunedì? Lunedì Ad Alta Voce ospita Jacob von Gunten di Robert Walser, un testo bellissimo che sarà letto da Enzo Turrin. E prima che cosa accade? Prima accade che fra non molto, dopo il giornale radio, ci sarà la diretta di Tutta la città ne parla da Piazza Duomo a Trento per il 14° Festival dell'Economia, e anche domani fra le 15 e le 16 Tutta la città ne parla interverrà dallo stesso festival. E poi da domani alle 16 inizia la festa di Radio 3 a Cesena. Il tema, lo sapete, è realtà e immaginazione. Sarà proprio Fahrenheit, nella prima parte condotto da Marino Sinibaldi, che lo affronterà con Antonio Forcellino e Marco Malvaldi. Poi il secondo segmento di Fahrenheit alle 17 vedrà la sottoscritta a colloquio con Serena Vitale, grandissima slavista che appunto di realtà e immaginazione molto sa. Ma poi ci saranno tantissime altre cose: c'è il filo rosso sull'invenzione delle cose condotto da Enrico Morteo, c'è il teatro di Radio 3, c'è Hollywood Party, c'è il concerto di Vinicio Capossela, e insomma tutto quello che potete trovare elencato sul sito di Radio 3, radio3.rai.it. Ora è tempo per Fahrenheit di salutare, come avviene sempre. Noi salutiamo dalla redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasto in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Daniele Verde alla console. La linea va al GR3 e subito dopo a Trento per Tutta la città ne parla. A domani.